A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici, bentrovati e bentrovate ad A come Atlante. Sapete che il giovedì questa trasmissione è dedicata all'Africa e oggi andremo in Senegal e anche in Sudan. Prima però ricordiamo cosa è successo ieri in Guinea-Bissau, dove un gruppo di militari ha annunciato di aver assunto il controllo del paese, di aver sospeso il processo elettorale e anche detto di aver chiuso le frontiere, praticamente un colpo di Stato. Poco prima dell'annuncio si erano registrati degli spari vicino al palazzo presidenziale della capitale Bissau. Il paese aspettava per oggi i risultati delle elezioni presidenziali e legislative che si erano tenute lo scorso 23 novembre. Entrambi i due candidati, il presidente uscente Sissoko Embalo e il candidato dell'opposizione Fernando Diaz, avevano rivendicato la vittoria. Embalo, che appunto risulta ancora presidente, è stato arrestato dai militari. C'è da dire che la Guinea-Bissau non è nuova a questi colpi di Stato. Dall'indipendenza dal Portogallo nel 1974 ha vissuto numerosi tentativi e 4 colpi di Stato sono riusciti. Il 40% della popolazione di questo paese vive ancora al di sotto della soglia di povertà, è uno dei paesi più poveri al mondo ed è anche un paese noto per essere crocevia del traffico di droga tra il Sud America e l'Europa. E proprio le infiltrazioni del narcotraffico a livello istituzionale sono state tra le cause che i militari hanno indicato per la loro presa del potere. Non dobbiamo dimenticare anche che oltre 200 studenti di una scuola cattolica della Nigeria occidentale sono ancora ostaggio di un gruppo armato. Il rapimento, che probabilmente è avvenuto a scopo di riscatto, è avvenuto lo scorso venerdì. 50 ragazzi sono riusciti a scappare e sono ritornati dalle loro famiglie. Al momento però non abbiamo dettagli sul luogo in cui erano trattenuti né sulle circostanze che hanno permesso loro di fuggire. Purtroppo anche qui la Nigeria non è nuova a questi episodi. Il caso più emblematico, forse lo ricorderete, è stato il rapimento delle 300 studentesse di Chibok nel 2014. Considerate ecco che 80 di loro, a distanza di così tanti anni, comunque non sono mai state ritrovate ancora. Per chiedere il loro rilascio era nata una campagna, Bring Back Our Girls, tra i testimonial anche Michelle Obama, che all'epoca era First Lady. La canzone che abbiamo in sottofondo, di Abena Kwaba, è dedicata proprio a loro, alle ragazze, e noi idealmente la dedichiamo ai ragazzi ancora nelle mani dei rapitori.
I beg of you in the name of God, bring the children home. Bring them home. How do you think their parents feel every morning when they wake up and they notice their children are gone? Bring back our future leaders.
Continuiamo allora a monitorare quanto succede in Nigeria, così come continuiamo a osservare e raccontarvi invece quello che succede in Sudan, dove, sapete, si combatte da ormai 2 anni e mezzo e dove le agenzie umanitarie denunciano sia in corso la più grave crisi umanitaria del mondo, soprattutto per quel che riguarda il numero di persone coinvolte. Con la presa della capitale del Darfur settentrionale, la città di El Fashir, da parte delle milizie paramilitari, che ormai è successo una ventina di giorni fa, il fulcro dei combattimenti è continua ad essere proprio questa parte occidentale e del paese, dove la situazione per i civili è davvero drammatica. Non arrivano aiuti umanitari, le violenze delle milizie sulla popolazione sono costanti ed estremamente cruente. Arrivano testimonianze ogni giorno sulla violenza che i paramilitari esercitano appunto sui civili. Del conflitto risente chiaramente tutto il paese. Nella regione di Abyei, al confine tra Sudan e Sud Sudan, noi abbiamo raggiunto Vittorio Oppizzi, direttore delle operazioni di Medici Senza Frontiere in questa regione, e allora questa è la sua testimonianza.
Le violenze perpetuate a El Fasher confermano che quella in Sudan è stata sin dall'inizio e resta una guerra contro le persone. El Fasher, come sappiamo, erano un anno e mezzo di assedio, una città assediata che quindi per la popolazione ha significato nessun accesso a aiuti umanitari, ma neanche a beni di primaria necessità. La popolazione è finita a mangiare quello che prima aveva considerato come cibo per bestiame. Ora, abbiamo visto purtroppo sui social media le atrocità commesse a El Fasher, ma questo cosa significa rispetto appunto al quadro della guerra che descrivi tu? Significa che appunto il nuovo fronte si è spostato negli stati del Kordofan, perché El Fasher era l'ultima capitale del Darfur che era ancora in mano alle forze del governo. Con le RSF che hanno preso El Fasher, adesso si sposta appunto il fronte negli stati del Kordofan, che sono quegli stati centrali del Sudan proprio al confine con la regione di Abyei. Abyei è una regione contesa tra il nord, tra il Sudan e il Sud Sudan. Con il referendum del 2011 lo status di Abyei non è mai stato attribuito, che quindi ha lasciato questa terra e la sua popolazione in un limbo. Con la guerra che si sposta nel Kordofan, e di fatto è una regione dove la guerra è stata attiva per mesi, fa sì che noi ad Abyei abbiamo ricevuto sia sfollati dal Sudan che feriti di guerra. Dall'inizio dell'anno l'ospedale dove lavoriamo abbiamo operato più centinaia e centinaia di pazienti per ferite di guerra. Alcune di queste ferite, anche ferite vecchie, proprio a testimoniare il fatto che per raggiungere Abyei i feriti hanno dovuto fare dei viaggi lunghissimi. Questo per quanto riguarda appunto i feriti di guerra, ma Abyei ha anche ricevuto, come altri posti del Sud Sudan, degli sfollati, dei rifugiati. Stiamo parlando di più di 1 milione di persone che hanno attraversato il confine in quella che appunto ormai è il terzo anno di questa orribile guerra. E gli sfollati, oltre ai bisogni sanitari, hanno anche bisogni umanitari, protezione, cibo e altri tipi di assistenza che purtroppo sono in declino. La situazione in Sud Sudan degli aiuti umanitari è già terribile per la popolazione sudsudanese. La popolazione sudsudanese richiede aiuti umanitari per soddisfare i propri bisogni, e questi sono insufficienti. Quindi immaginiamo cosa vuol dire avere 1 milione in più di persone che attraversano il confine.
Proprio in questi giorni, in realtà, la speranza di una tregua, di un cessate il fuoco, è svanita. Le RSF comunque hanno proposto una tregua umanitaria. Vi risulta concretamente che ci siano le prospettive, che si stia concretizzando l'ipotesi della possibilità di far arrivare un maggior flusso di aiuti in queste aree?
La situazione in Darfur degli aiuti umanitari è terribile dall'inizio della guerra. La risposta umanitaria in Sudan è rimasta sempre al di sotto dei bisogni. Riguardo a iniziative di pace o tregue umanitarie, purtroppo non è il primo tentativo che sentiamo. Il primo tentativo che ha raggiunto una firma è quello di più di 2 anni fa a Jeddah. Dall'altro lato, quello che era un accordo sul rispetto dei principi umanitari, sulla facilitazione degli aiuti, è rimasto un accordo sulla carta. Di fatto entrambe le parti appunto non hanno risparmiato la popolazione civile dall'inizio della guerra e continuano tuttora, non hanno risparmiato le infrastrutture civili, comprese quelle sanitarie. Abbiamo registrato e anche pubblicato in un rapporto il numero di violenze subite dal personale sanitario, quindi purtroppo la speranza non c'è. Abbiamo visto sul campo, la situazione non è cambiata, resta una guerra contro le persone, contro gli operatori umanitari, e questo è uno dei fattori che ha limitato l'assistenza umanitaria. Con l'utilizzo di droni non è solo la linea del fronte che diventa insicuro, ma entrambe le parti riescono a colpire ben al di là della linea del fronte. Lavoriamo in tutti gli stati del Darfur e a settembre, in un solo giorno, Aniala, Zalingi e Tawila abbiamo ricevuto più di 100 feriti allo stesso giorno e alcuni di questi posti sono ben lontani dalla linea del fronte, ma la popolazione è stata colpita da droni. Difficile vedere che la situazione possa cambiare da un giorno all'altro.
Purtroppo sappiamo che gli Stati Uniti hanno provato anche solo come tentativo di allungare la lista delle guerre che Trump si vanta di aver risolto a mediare anche tra l'esercito e l'RSF che si combattono da 2 anni e mezzo, non stanno portando a casa nessun risultato anche a causa della presenza delle interferenze di tante altre potenze straniere che stanno condizionando l'esito della guerra, la mancanza di una tregua. Tornerei sulla situazione umanitaria però con te. Sappiamo che nei conflitti tra le figure più fragili e più colpite ci sono sempre i minori e le donne.
Nella regione in cui sono io, appunto, il dramma dei più vulnerabili è quello appunto degli sfollati. La linea del fronte in questi 2 anni e mezzo si è spostata di centinaia di chilometri, quindi l'impatto diretto della guerra ha di fatto colpito un grandissimo numero della popolazione e questi, molti di questi quindi sono sfollati, ma anche sfollati più volte. Quando parliamo di 1 milione di persone che ha attraversato il confine ed è spostata in Sud Sudan, compresa nella regione di contesa di Abyei, molti di questi sono sfollati più di una volta. 2 anni e mezzo di conflitto in Sudan vuol dire 2 anni e mezzo senza vaccinazione. Nella regione di Abyei abbiamo messo in piedi una risposta al colera, abbiamo anche ricevuto casi di epatite I, un'altra epidemia legata appunto a condizioni igienico-sanitarie povere. C'è bisogno di una risposta umanitaria più completa. Gli sfollati si trovano in condizioni precarie, non hanno dei ripari adeguati. Ricordiamoci che la stagione delle piogge in queste regioni è devastante, ancora una volta, quindi il propagarsi di epidemie diventa ancora più facile. Purtroppo questi sfollati appunto si ritrovano anche in alcuni casi a proseguire il loro cammino in altri stati del Sud Sudan. Alcuni di questi rifugiati sono di origine sudsudanese e quindi questo porta appunto uno stress ancora superiore al sistema sanitario, anche in altre zone del Sud Sudan dove già faticano a far fronte ai bisogni crescenti della popolazione locale.
E allora teniamo accesi i riflettori sul Sudan e grazie alle realtà come Medici Senza Frontiere che ci permettono e aiutano a continuare a farlo. Ora però vi raccontiamo un'altra storia, andiamo in Senegal, nella regione di Sediou. Abbiamo raggiunto Raoul Vecchio, cofondatore di un'organizzazione umanitaria che si chiama Balou Salo, che sta lavorando per creare un centro per combattere la malnutrizione infantile. Ecco, dalla chiacchierata con Raoul sono emersi tantissimi elementi che raccontano anche la cultura senegalese. Ascoltate un po'.
Balou Salo è un'associazione umanitaria fondata da me e Jalil Abate, un mediatore culturale titolo senegalese. La nostra storia è bella perché nasce dal nostro incontro che poi è diventata un'amicizia. Loro laureando in ingegneria, lui mediatore musicista, ci siamo incontrati subito nel condividere alcuni valori e sul come voler fare del bene, quindi sull'approccio e sulla modalità e sul cosa e il come. E da lì abbiamo stretto tantissimo, siamo diventati dei fratelli, tanto che poi nel seguito, dopo certi anni, sono stato poi adottato nella sua famiglia in Senegal.
In che senso sei stato adottato?
Io vivo qui 6 mesi l'anno. In Balou Salo tutto è basato su un processo di integrazione dal basso. Noi operiamo solo con persone del posto, siamo contro i muri, i pregiudizi, gli stereotipi e stando io qui molto tempo, vivendo quotidianamente tutti i pro e i contro che ci sono in questo contesto, c'è stato un momento in cui la mamma di Jalil, vedendo le difficoltà, vedendo questa mia voglia insomma di fare del bene, di accompagnare la comunità, che lei è sempre stata la mia super consigliere, il mio supporto assoluto, mi ha detto tu sei l'ultimo dei miei figli e mi ha dato un nome e mi ha adottato. Non è un'adozione sulla carta, ma è un'adozione culturale. Da quel momento però veramente c'è stato un processo di cambiamento perché piano piano questa integrazione ha permesso di non vedere più me come il bianco che viene ad aiutare la comunità, ma come un membro della comunità che fa qualcosa per il suo villaggio. E questo stravolge totalmente il modo di vedere, il modo in cui la comunità percepisce la nostra presenza, perché siamo parte della comunità. E questa è la cosa più bella, perché tutti i processi, dalla progettazione, dalle riunioni, dalla condivisione, le analisi, il contesto, le facciamo insieme alla comunità, e anche le costruzioni, quando si tratta di infrastrutture, le facciamo con la comunità, senza imprese, senza volontari dell'Italia, ma con la comunità, quindi per far sì che ci sia un processo di autodeterminazione, di resilienza, ma soprattutto di appropriazione del progetto.
È molto bello questo racconto.
Anche questo ruota un poco intorno al nome, perché quando io e Jalil Serbi, il cofondatore, abbiamo iniziato molto prima di fondare l'associazione, abbiamo parlato con un anziano che ora purtroppo non c'è più, un anziano del villaggio. Qui gli anziani sono figure super rispettate, super autoritarie, e abbiamo chiesto: vorremmo fare questo, come potremmo chiamare questa cosa? Lui ha pensato e ha detto Baluo Salo. Baluo Salo è un contenitore di parole della lingua mandinga, perché Ba vuol dire madre, la madre che coccola. Ba vuol dire anche mare, perché qui c'è un problema legato all'intrusione salina, un fenomeno idrogeologico. Luo vuol dire il cortile, quindi il luogo di comunità. Salo vuol dire pregare, perché qui la preghiera è in ogni momento, ma anche ponte. Baluo Salo, l'insieme della parola, vuol dire un ponte della sopravvivenza. Tradotto letteralmente, metaforicamente, è tipo il ponte che unisce i mondi per creare la vita.
Questo progetto a cui state lavorando in questo momento, questo centro medico, è localizzato in una regione particolare. Siete attivi solo in questa regione?
Sì, questa domanda è bellissima, perché anche si lega a quello che ho detto prima. Però noi da sempre siamo nella regione di Sediu, che è una delle regioni più svantaggiate del paese, e si trova nell'estremo sud del paese. Questa regione è la meno sviluppata, perché è molto isolata, non c'è neanche un potere demografico, politico tale da suscitare l'interesse dei governi, e noi siamo in un'area rurale di questa regione, quindi un'area rurale dove praticamente non c'è nulla. È un'area che parte proprio dal villaggio in cui Gele è nato e in cui io sono stato adottato, e siamo in un raggio di circa 40 chilometri, dove ci sono circa 80.000 persone e circa 80 villaggi. Le scuole sono sature, insufficienti, e qui non c'è un ospedale, quindi ci sono solo infermerie, e una persona malata deve fare 70 chilometri per raggiungere ospedali regionali. 70 chilometri che qui non sono paragonabili ai 70 km in Italia, perché qui nessuno ha un mezzo privato. Spostarsi costa, anche non solo in termini di economici, ma anche in termini temporali. E oltre questo, la sanità è molto, molto, molto costosa, pur essendo pubblica. Tu paghi tutto, paghi dalla flebo ai guanti del dottore fino al pernottamento. Questo rende la sanità inaccessibile. E oltre a questo, l'acqua potabile, tutti i pozzi sono pozzi tradizionali scavati nel terreno, e quindi acque contaminate.
L'immagine che ci restituisci di questa regione, della regione di Sediu, è diversa dalla foto, dalla cartolina patinata che a volte ci arriva dal Senegal, che è anche un paese che tra i paesi africani offre anche una possibilità di turismo, per esempio, per cui ci sono degli aspetti che a volte vengono messi in risalto. Ci sono regioni, esattamente come quella che ci stai raccontando, invece, dove permane veramente la lontananza dalla capitale, dalle istituzioni, purtroppo si avvisa ed è in maniera pesante. In particolare, il progetto su cui state lavorando adesso va a contrastare la malnutrizione infantile. Ci racconti qualcosa di più?
Quello che ho detto è importantissimo, perché, giusto per dare qualche dato, circa l'80% delle organizzazioni lavora al nord. Non c'è una corretta distribuzione degli aiuti, non equa. Il progetto di malnutrizione si esiste in questa regione sia per la nostra natura, perché stiamo cercando di mettere tutti i progetti in collegamento, quindi qui vicino abbiamo creato una cassa dell'acqua che dà acqua potabile, abbiamo dato degli ecografi che permettono alle donne di monitorare lo stato di gravidanza, anche questa è una cosa rarissima qui, abbiamo fatto attività sull'istruzione, e a breve inizieremo anche un progetto di un centro di formazione per le donne. Questa regione, per i motivi che ti ho detto, povertà diffusa, inaccessibilità alle cure mediche, distanze agli ospedali, c'è il più alto tasso di malnutrizione e mortalità infantile del paese. nel momento in cui c'è un bambino che sta male, non c'è l'accesso alle cure mediche, non vai neanche all'ospedale, alla guardia medica, perché sai che costerebbe troppo, e c'è anche molta diffidenza alle strutture sanitarie, proprio perché anche lì talvolta ci sono meccanismi di corruzione per l'acquisto dei farmaci, e quindi c'è molta diffidenza. Quindi poi qui succede che si prega in Dio affinché il bambino possa guarire, o si ricorre alla medicina tradizionale. Io purtroppo ho anche perso mia nipote adottiva per questo. Ho visto tanti bambini che stavano male, ho detto facciamo qualcosa, e poi l'indomani non ci hanno fatta. Quindi l'obiettivo è quello di creare questo centro, che sarebbe un punto di riferimento per tutta la zona, specificatamente dedicato al contrasto alla malnutrizione infantile.
Che cosa significa questo? Formazione quindi per gli adulti, ma anche distribuzione di alimenti che possano combattere, insomma, aiutare questi bambini?
Sì, questo centro vuole essere un po' un catalizzatore di tutto quello che ruota attorno. La prima problematica più urgente è proprio l'assenza di infrastrutture fisiche, e quindi stiamo costruendo, peraltro con tecnologie molto molto sostenibili, la tecnologia d'Elite, Rammed Earth, ovvero terra compattata, che è l'eccellenza per la di sostenibilità. Quindi il progetto diventa anche un luogo di sensibilizzazione e valorizzazione di risorse naturali e umane. Questo contenitore avrà ovviamente attrezzature mediche, avrà del personale, farà della formazione comunitaria, sarà un punto di riferimento, e quindi ruota attorno a tutto quello che coinvolge la comunità, sia dal punto di vista di consapevolezza sulle pratiche nutrizionali, sia dal punto di vista di cura e prevenzione.
Senti, citavi appunto la grave perdita che hai avuto, immagino che sia anche la bambina a cui avete dedicato o intendete dedicare il centro.
Ho vissuto in prima persona, la famiglia qui abbiamo vissuto in prima persona cosa vuol dire affrontare una malattia che, se prevenuta, può tranquillamente essere risolta, no? Insomma, è stato veramente difficile, e poi un giorno non ce l'ha fatta più. Quindi questo è stato l'input che ci ha dato, diciamo, l'idea del fatto che non è accettabile una cosa di questo tipo, non è l'unico caso, e quindi vorremmo fare in modo che nel futuro nessun altro possa andarsene in questo modo. E quindi sì, sarà anche il centro dedicato a lei, perché ha ispirato quest'opera.
Se volete sapere qualcosa di più di Balù Salù, trovate tutte le informazioni sul sito balusalu.com, scritto balousalu.com. Noi ringraziamo Raul per questo suo bel racconto e ci fermiamo qui. Diamo appuntamento a tutti voi alla settimana prossima per un'altra puntata di A Come Africa.